Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online.
E business online.
A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Ragazzi, forse anche voi in questi giorni, come mia moglie, avete deciso di lanciarvi nell'odissea del riordino. Non il riordino quello della scrivania, del tavolo dove si mangia, delle zone più quotidiane della casa, no, quelle più recondite, quelle operazioni di riordino che sono sempre state rimandate dicendo beh, questo lo riordinerò quando avrò tempo. Ecco, se vi siete lanciati nel riordino, penso che oggi vi farà piacere ascoltare questo episodio, perché parliamo proprio di riordino, oppure, come dicono i nostri amici anglosassoni, di decluttering, deframmentazione dell'ambiente domestico, liberazione dagli oggetti inutili o almeno tutte quelle cose che fuori posto o per la loro stessa esistenza e inutilità in qualche modo rallentano il nostro lavoro quotidiano, affollano la nostra vita appesantendola. Ultimamente sto parlando più volte di minimalismo, di quella corrente di pensiero, di quel movimento di persone che vuole dare importanza ad alcune cose nella propria vita e togliere dalla propria vita altre cose, attività, oggetti che in realtà sembrerebbe possano risucchiare le nostre energie. Eh sì, perché se noi abbiamo comprato una moto, no, quando speravamo di diventare centauri e poi abbiamo capito che ci piacevano di più i videogiochi, ecco, quella moto ha avuto il costo dell'acquisto, l'abbiamo messa in garage, dobbiamo pagare magari l'affitto di un box apposta, mentre se non avessimo quell'oggetto potremmo riversare tutte le nostre risorse economiche, di tempo anche, su attività che ci piacciono di più. E allora, proprio per questo parliamo oggi di mettere in ordine, della funzione del mettere in ordine e di come è importante anche mettere in ordine il nostro spazio digitale. Ma bando alle ciance, è arrivato il momento di entrare nel vivo di questo episodio e allora parliamo di come fare decluttering, mettere in ordine il nostro spazio fisico e mentale. Eh sì, perché c'è questo punto fondamentale, cioè il disordine nello spazio fisico porta al disordine nello spazio mentale. Molte volte quando ci apprestiamo a un'attività, oppure dobbiamo scegliere se fare qualcosa o no, no? Ci arriva una proposta o un pensiero, potrei mettermi a fare questa cosa? Ecco, abbiamo una prima risposta istintiva, cerebrale, una voce nel nostro cervello che, se siamo persone aperte alle novità, pronte a partire per delle avventure coraggiose, che hanno le risorse per poter fare le cose, la risposta è subito sì, dai, facciamolo, partiamo. Mentre se in quel momento ci sentiamo vulnerabili, stanchi, affollati, overwhelmed, come si dice, cioè sopraffatti dalle cose da fare, ingombrati da mille pensieri, oggetti, cose che ci impediscono di essere liberi, beh, ecco, la risposta istintiva alle novità è no. E allora, come possiamo costruire lo spazio proprio le condizioni per un sì, perché io credo che i sì nella nostra vita sono molto importanti, ci aiutano a fare veri passi avanti nella crescita personale e professionale, ci aiutano a camminare lungo il sentiero che ci porta a scoprire chi siamo veramente. Ma se nella nostra vita ci sono talmente tanto rumore di fondo da non riuscire a ascoltarci, ad ascoltare chi siamo veramente, da non riuscire ad avere quella fame, no? Diceva Steve Jobs, stay hungry, siate affamati, da avere quella fame di cose nuove, perché siamo già inzeppati di altre cose, ecco, è un problema. Vediamo come si può risolvere questo problema. Allora, se è vero che il disordine fisico corrisponde al disordine mentale, vediamola dal lato positivo, abbiamo la possibilità di fare qualcosa di concreto per avere più ordine mentale, più pulizia, più spazio mentale. Perché se ti dico non pensare a nulla, ora tu non ci riesci a non pensare a nulla. Se ti dico cerca di avere pensieri più chiari, ma che fai? Ti sforzi? Voglio avere i pensieri più chiari. Ecco, non ci riesci. Ma se ti dico sgombera completamente la tua scrivania, oppure riordina i libri che hai nella tua libreria, oppure svuota quella borsa che hai messo da parte con ancora gli oggetti all'interno, tu questa cosa la puoi fare, è in tuo potere. E la cosa bella è che se è vero che il disordine fisico corrisponde al disordine mentale, l'ordine fisico della realtà corrisponde anche all'ordine mentale. È qualcosa che sto sperimentando anche in questi giorni, perché da quando è scattata l'emergenza coronavirus, complice anche il fatto che sto aiutando dei miei clienti a approfittare di questo tempo per, da una parte, non accusare danni economici alla loro attività, dall'altra parte sviluppare la propria attività e innovare proprio in questo momento di crisi, di condizioni alterate. Ecco, la mia vita professionale e personale si è completamente riempita, quindi tra la presenza di mia moglie e delle figlie continuamente 24 ore su 24 attorno a me, le richieste professionali, proprio il primo giorno in cui è scattata l'emergenza il mio telefono non smetteva di squillare, e le cose da fare di ordinaria amministrazione, ecco, capita pure a me ogni tanto di sentirmi pieno, stracolmo. Ecco, allora come possiamo affrontare questa cosa? Mi ha colpito sempre un discorso fatto dall'ammiraglio William McRaven. William McRaven è un Navy SEAL, un militare della Marina americana, Stati Uniti. E che cosa ha fatto William? Un discorso molto bello in occasione di una cerimonia per i diplomi, la laurea di non so quale college che aveva frequentato lui stesso. Ha parlato di tante cose, tra cui anche dell'importanza del rifare il letto. Ha parlato proprio di questa sua abitudine, questa cosa che lui per primo ha sperimentato e ha sempre tenuto come una cosa fondamentale per tutti, anche coloro che nella carriera militare gli sono stati sottoposti, che è rifare il letto la mattina. Ora, uno potrebbe anche dire in fondo...
Uè, Gaudiano, ma che me ne frega a me del rifare il letto? Io devo fare il business!
Ecco, però è importante capire il collegamento che fa l'ammiraglio McRaven tra il rifare il letto e fare business e avere successo nel lavoro e, nel suo caso, comandando battaglioni o avendo influenza sulle decisioni militari di un paese come gli Stati Uniti, prendere delle decisioni con un impatto sugli esseri umani. Che connessione c'è con rifare il letto? Ecco, William dice che rifare il letto la mattina, quando ti svegli alle 5 e mezzo, alle 6, è ancora buio fuori, rifare il tuo letto ti permette di portare a casa il primo obiettivo della giornata. Cioè di dire, anche se in questa giornata tutto andasse per il verso sbagliato, intanto io il mio letto l'ho rifatto. Questo è il primo dei passi, il primo dei miei successi, il primo dei goal che porto a casa, il primo degli obiettivi che raggiungo, e io credo che sarà il primo di una lunga serie durante questa giornata. E quindi ti mette nel mood del vincitore, ti mette nel sentiero di colui che pensa che una cosa vada fatta, la fa e poi contempla quella cosa una volta fatta, vedendo traendone soddisfazione vedendo che è bello quello che ha fatto. Questa piccola dinamica che l'ammiraglio McRaven racconta nel suo discorso, che poi è diventato anche famoso, no? per molte persone che si pongono il problema dell'essere persone di successo, del riuscire a raggiungere i propri obiettivi, è esattamente nello stesso filone del riordino come strumento, del riordino fisico come strumento del riordino mentale. La prima cosa che puoi fare è considerare il riordino come un tempo, non come un non tempo, cioè non come una roba tra un'attività e l'altra, ma come un'attività in sé. Un'attività in sé che è importante, come andare a correre, come pranzare, come dormire. Ecco, dedica del tempo a questa attività, portalo nella tua giornata questo tempo, dattelo anche proprio come obiettivo. Voglio riordinare la mia scrivania, voglio dedicare a questa cosa 10 minuti. Molti, ho visto anche tra le persone che ho conosciuto intervistandole per il mio progetto, che molti pongono l'attività del riordino dentro un orizzonte temporale definito, perché se io ti dico dovresti riordinare casa, potresti dire ma boh, non lo so, ora tutto il tempo che ci vuole. Ma se io ti dico guarda, ti do un timer 5 minuti, per 5 minuti senza fermarti riordina tutto quello che trovi davanti a te. Ecco, è incredibile vedere come in 5 minuti quante cose riesci a fare. Quante cose riesci a fare in 5 minuti? Quindi una prima tecnica è utilizzare un riferimento temporale, la tecnica delle parentesi, che si usa anche per questa piccola chicca che ti do per convincere le persone a fare qualcosa, no? Se un tuo superiore, una persona con la quale lavori, se tuo marito, tua moglie, no? Ci stai parlando e vuoi convincerlo a fare qualcosa, poni questo qualcosa tra parentesi, cioè non dire da oggi in poi faremo così, da oggi in poi invece dell'email ci scambieremo i messaggi via chat per questo progetto, no. Guarda, facciamo una prova. Per una settimana proviamo a scambiarci messaggi via mail, poi alla fine decideremo cosa fare. Ecco, se tu metti le cose tra parentesi, il cervello dell'essere umano è più predisposto ad accettarle. Stesso discorso per il tuo cervello, proviamo ad hackerarlo questo cervello, no? E a dire, ok, io non mi metto a riordinare, io apro una parentesi e dico ora per 5 minuti mi regalo che cosa sono 5 minuti? 10? 10? Ah, non esageriamo. 5 minuti, per 5 minuti riordinerò. Il secondo consiglio che ti do è vivilo come un momento positivo, cioè di divertimento, di piacere. Trova una colonna sonora per il tuo riordino. Abbiamo tutti a disposizione Spotify, Prime Music, tutta la musica che vogliamo. Mettiamo una bella musica, una colonna sonora al nostro riordino, perché possa essere proprio una sinfonia. A me, per esempio, piace la musica, non so se è un po' infantile, però mi piace quella di Mary Poppins, che dice "In every task you undertake can become a piece of cake". Quella in italiano è "con un poco di zucchero", no? Con un poco... Ecco, quella là. Dove, da quando da piccolino l'ho vista in Mary Poppins e fa riordinare i bambini, mi dà l'idea che quella canzone, quella musica mi faccia venire, mi dà un superpotere in più, ok? Un superpotere in più nel riordino, una magia, mette un po' di magia in questa azione. Quindi crea una parentesi di riordino basata su un timer, un orizzonte temporale, che inserisci nelle tue giornate. Non affrontare tutto insieme, no, un pezzetto alla volta. Per 5 minuti non puoi fare altro che riordinare. Ti metti una bella colonna sonora, che magari potrebbe proprio durare una playlist che dura 15 minuti, 10 minuti, 5 minuti, il tempo che dedichi al riordino. E soprattutto fatti le domande giuste. Fatti le domande giuste. Che cosa voglio dire? Voglio dire che noi molte volte, quando dobbiamo riordinare, o riordinare vuol dire anche liberarci degli oggetti che non ci servono per creare spazio nella nostra vita. Io, se semplicemente continuo a riordinare tutta la roba che entra nel mio studio, a un certo punto esco fuori io dallo studio, no? Perché mi arrivano continuamente libri, oggetti in regalo, tecnologie da provare, scartoffie, pacchi, contropacchi. Dopo un po' dovrei uscire io dallo studio e lasciare tutto lì come un magazzino. E allora bisogna ogni tanto buttare, no? Liberarsi delle cose che non ci servono. Ma è difficile buttare le cose, è difficile riordinare, fare decluttering, liberarci dagli oggetti inutili. E allora qual è il problema? Il problema è che a volte ci facciamo le domande sbagliate, Cioè, ci domandiamo, ma questo mi potrebbe servire un giorno? Potrebbe tornarmi utile? No, ok? Allora, se tu trovi un binocolo della prima guerra mondiale, ok? Del tuo bisnonno, dentro l'armadio, dove non riesci a mettere i vestiti che ti serve di indossare tutti i giorni, tu il suo binocolo non l'ha mai utilizzato, ma ti domandi, ma mi potrebbe servire un giorno? Ecco, la risposta diventerà sì. E allora, alla domanda, allora lo posso buttare, me ne posso liberare? La risposta sarà no. Perché? Perché mi potrebbe servire un giorno. Ma con il principio del mi potrebbe servire un giorno, non butterai mai niente. Tutto ti potrebbe servire un giorno. Anzi, un grande classico è che ti liberi di una cosa il giorno dopo, proprio il giorno dopo averla buttata, ti serve di nuovo. E allora come si fa? Beh, allora si cambia la domanda, cioè se la risposta non mi fa bene, se la risposta non mi aiuta, provo a cambiare un attimino la domanda, magari è la domanda che mi porta in quel sentiero morto, in quel vicolo cieco. La domanda potrebbe essere, invece che mi può servire questo un giorno, la domanda potrebbe essere, userò questo oggetto nei prossimi 12 mesi? Perché se tu già sai che non l'hai utilizzato nei precedenti 12 mesi, e magari la risposta al utilizzerò questo binocolo nei prossimi 12 mesi sarà no, perché sai che non lo utilizzi tu il binocolo, potresti allora finalmente decidere di tirarlo via dalla tua vita, di escluderlo dal tuo futuro, di prendere spazio, riappropriarti di quello spazio, per quanto piccolo possa essere. A volte ci sono... L'altro giorno io ho riordinato un cassetto minuscolo, no? Non cambia niente, un piccolo cassettino in una casa, eppure il fatto di aver messo mano a quelle carte che erano dentro quel cassetto mi ha dato un grande spazio mentale. Una seconda domanda che ci facciamo a volte è questo, no, come faccio a buttarlo, come faccio a liberarmene, quanto l'ho pagato, no? Per stabilire il valore di una cosa, questa è una cosa di valore, sai quanto l'ho pagato? Quanto l'hai pagato? Ecco, un'esperienza bruttissima è stata quando per la prima volta, quando ho affrontato un trasloco nella mia vita, per la prima volta ero poco più che adolescente, avevo tutte le mie collezioni di fumetti, no? Comprati, tenuti, compravo le bustine di plastica per ficcarci dentro il fumetto, tutti belli ordinati, fumetti americani, manga, tutti messi là. Quando sono andato, mia madre mi ha detto, Giulio, senti, forse è il caso un attimino che alleggerisci la tua biblioteca. Io gli ho detto, sì, effettivamente, ormai sono grande, questi fumetti non mi interessano più. Bene, vado a contattare un negozio che acquista fumetti usati. Sono arrivati e il gestore di questo negozio mi fa, ce l'hai una bilancia? E gli ho detto, scusa, in che senso ce l'hai una bilancia? I fumetti stanno da questa parte. Sì, va bene, ma ce l'hai una bilancia? Sì, ce l'ho una bilancia, ecco, allora porta qua la bilancia e poi portami i fumetti. Praticamente ha messo i fumetti sulla bilancia e me li ha pagati a chilo, a peso. Ora, immaginati, se hai mai comprato un fumetto in vita tua, sai come quel fumetto rappresenti per te un'avventura fantastica, la scoperta di mondi immaginari, l'attesa che appunto che arrivi il fumetto in edicola, il passare ogni giorno in edicola, chi domandando, ma è arrivato il nuovo fumetto di... Ecco, sai che un fumetto per te va, il suo valore va ben oltre i soldi che hai speso per acquistarlo. Quindi tu pensi che quel fumetto valga 100, poi spendi 10 per comprarlo e poi... Quando lo vai a rivendere il suo valore cade a picco, è zero, lo comprano come carta da macero. E allora forse la domanda è sbagliata, perché se io do quel valore all'oggetto non me ne libererò mai, perché è come se lo stimassi una banconota, no? Dentro il mio portafoglio, ma quello non è una banconota dentro il mio portafoglio, non è un valore potenziale che io posso utilizzare, non è una risorsa economica. In realtà quell'oggetto nel momento in cui io lo acquisto diventa un costo. Diventa il costo della libreria che lo dovrà contenere, diventa il costo della donna delle pulizie che lo dovrà spolverare, diventa il costo del trasloco e dello scatolone nel quale dovrò metterlo e del fisioterapista che mi dovrà trattare dopo che avrò alzato lo scatolone e mi sarà venuto la lombosciatalgia. Ecco, ora sto esagerando, però voglio dire... le cose che portiamo nella nostra vita non sempre emanano il valore corrispondente al loro valore economico, anzi, dal punto di vista economico diventano una spesa. Allora la domanda potrebbe essere non tanto quanto l'ho pagato, quanto vale, ma porta valore alla mia vita? Cioè questa cosa porta valore? Questa piccola sveglia porta valore, perché io mi sveglio la mattina grazie al suono di questa sveglia e mi permette velocemente di impostare la sveglia quando vado a dormire. Non lo so, è comoda, la posso portare in viaggio e quindi mi segue anche. Porta un valore pratico. Ci sono altre cose che portano un valore affettivo. Questa foto che ho appesa al muro mi collega, mi connette con una parte di me, con chi sono io, chi sono? Sono quel Giulio che ha ricevuto questa foto in regalo dai suoi amici Vincenzo e Ximena il giorno in cui si è laureato. Questa foto è stata scattata da Ximena su un jetty, su un pontile sul lungomare in Perù e gliel'ha regalata con un'intenzione particolare, una poesia scritta da lei. Ecco, quindi c'è un valore di connessione con le persone che ci stanno intorno, di relazione. Quindi il valore non è solo pratico, non voglio dire no ragazzi, se non porta valore pratico allora eliminatelo. No, c'è un valore pratico, c'è un valore simbolico, affettivo, emotivo. Ma se quella roba non porta valore, è un buco nero e mi continua a togliere tempo, energia mentale, beh allora forse se mi domando questa cosa porta valore alla mia vita, la risposta è no, me ne posso liberare. O ancora, la domanda a volte è lo voglio tenere, cioè lo voglio, no? Come se gli oggetti io li devo possedere, sono miei, li posseggo, è come se la mia vita fosse definita da ciò che posseggo, da ciò che ho. Ma la mia vita non è la somma di ciò che ho, la mia vita è quello che sono, ciò che sono, non ciò che ho. E io non vengo definito dagli oggetti che possiedo, allora posso chiedermi, più che lo voglio tenere, posso chiedermi cosa rappresenta questo per me, cosa rappresenta, che valore simbolico ha. E infatti ci sono degli oggetti che sono oggetti tabù, pensiamo ai libri. La prima volta che ho buttato un libro, chi avevo intorno mi ha detto, ma che fai, butti un libro? Sì, butto un libro, non mi serve, non mi interessa, non lo posso donare a una biblioteca perché non interesserà neanche a loro. Butto un libro, non mi serve, cioè come se il libro in sé non lo puoi buttare. Ci sono certi oggetti che sembra che no, addio, no, non lo puoi buttare perché se lo butti allora non puoi non possedere uno di questi, ma assolutamente non sta scritto da nessuna parte. Una mattina, ricordo, stavo fuori dalla mia parrocchia e è uscito dalla canonica un frate francescano scalzo con uno zaino e dentro questo zaino c'era tutto quello che lui possedeva e allora insieme a lui ne è uscito un altro, erano in due e si sono fermati un secondo, hanno poggiato lo zaino e uno ha preso un oggetto, non ricordo neanche che cos'era, diciamo una sveglia, ha preso un oggetto dal suo zaino, l'ha guardata e ha detto all'altro: tieni, te la regalo, a me non serve. Ecco, mi ha impressionato questo perché a volte noi pensiamo che dipenda il poter fare almeno di oggetti o meno, dipenda da quanto abbiamo, no? Se hai tanto allora fai più volentieri a meno, se hai poco ti è più difficile rinunciare, invece no, è solo una questione mentale, un'attitudine mentale. Ma arriviamo all'ultimo punto. L'ultimo punto, oltre a questi indicazioni di base, no? Creare delle parentesi di riordino basate sul tempo in modo da non aver paura di affrontare il decluttering, oppure utilizzare all'interno di questa sessione, di questa attività, una musica che ci aiuta, farci delle giuste domande. Ci sono anche delle tecniche, ho fatto un video su questo, delle tecniche per riuscire a dire goodbye, arrivederci agli oggetti, mettendoli in una sorta di limbo. Io utilizzo due tecniche, una è quella della black box, cioè una scatola nella quale metti degli oggetti, poi la chiudi e gli dai una data di scadenza alla scatola, in modo che raggiunta la data di scadenza, se non l'hai riaperta per prendere gli oggetti all'interno, sicuramente la puoi buttare così intera, senza neanche guardare che cosa c'è dentro, prenderla e liberartene. Un'altra tecnica è quella della valigia, di mettere in una valigia tutte le cose che ti servono, che ti servirebbero se partissi per un'isola deserta, Ogni volta che utilizzi una cosa in un tempo che decidi, in una settimana, in un mese, metterla all'interno di quella valigia. Ecco, alla fine del mese tutto quello che non è all'interno della valigia sai che sicuramente non ti serve, cioè sai che è un in più. Ecco, al di là di queste tecniche, parliamo del riordino digitale, perché pure il nostro universo digitale, per quanto sembri ordinato, quando centriamo ci può causare un disordine mentale. Quindi oltre al mondo fisico ci si è messo anche il mondo digitale. Allora, una cosa che ho visto una volta e mi ha sconvolto è il desktop di un caro amico. Mi ha condiviso lo schermo e ho detto: scusa, ma dove stanno le tue icone? Quale icone, scusa? Beh, non lo so, i file che c'hai sul desktop. No, non ho file sul desktop. Come non c'hai file sul desktop? Cioè, ci avrai qualcosa? No, non c'ho niente. Mi piace focalizzarmi su una cosa alla volta. Ecco, questa persona che io stimo molto e che ritengo estremamente focalizzata e capace di portare a casa dei risultati, puliva completamente il proprio desktop, lo svuotava. Allora, la domanda che ti faccio è: quante cose hai tu sul tuo desktop? Oppure, quante applicazioni hai sul tuo iPhone, sul tuo iPad, sul tuo tablet, sul tuo smartphone? A volte riordinare, in queste sessioni di riordino, anche il nostro mondo digitale, organizzare le cose all'interno delle cartelle, svuotare il desktop, liberarsi dalle icone in eccesso, anche facendo un po' di gara tra sé e sé, no? Dicendo: vabbè, io voglio tenere solo due schermate, poi se un'applicazione mi riservirà me la riscaricherò, non succede niente. Ci può aiutare anche là a mettere ordine nel nostro spazio fisico o digitale, per creare spazio e mettere ordine anche nella nostra mente. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Ti ringrazio se hai avuto il desiderio di ascoltarlo tutto, ma soprattutto se dentro di te è maturato il desiderio di mettere un pochino d'ordine. Fammi sapere qual è il tuo feedback, se ti metti pure tu le mani in pasta e questo riordino ti porta a maggiore chiarezza, maggiore apertura rispetto alle cose che stanno davanti a te. Fammi soprattutto sapere quali sono le tue tecniche di riordino, soprattutto del tuo mondo digitale. Non è facile riordinare il mondo digitale, proprio perché a volte sembra che spegnendo uno schermo non vediamo più niente, invece anche quegli spazi là hanno una contropartita a livello di ingombro mentale. Voglio ringraziare tantissimo tutti coloro che mi stanno scrivendo, magari approfittando anche di questo momento di discontinuità con la nostra vita normale e quotidiana in occasione del coronavirus, di questa clausura forzata che viviamo. Mi state scrivendo un sacco di messaggi, vi ringrazio tantissimo, anche condividendo molte delle vostre esperienze quotidiane, applicando i miei consigli, per esempio sullo smart working o sull'educazione digitale. Vi ringrazio tantissimo e ringrazio tutti i produttori di strategia digitale, coloro che attraverso una loro donazione scelgono di sostenere questo progetto. Questo è un podcast che vive anche grazie ai produttori, a coloro che, come te, essendo ascoltatore del podcast, decidono di andare su strategiadigitale.info e di diventare finanziatore di Strategia Digitale. Ragazzi, veramente grazie, grazie di cuore. E grazie anche a Rinaldo Papa. Rinaldo ha lasciato una recensione su iTunes proprio a proposito del podcast che stai ascoltando, titolandola Alta Qualità. 5 stellette, ho scoperto il mondo del podcasting circa un anno fa e quello di Giulio è stato il primo che ho iniziato ad ascoltare, che tuttora seguo con interesse, sempre ricco di contenuti utili e senza fronzoli. A chi volesse avviare la pubblicazione del proprio podcast, consiglio la lettura del suo libro Fare Podcasting, per me è stato utilissimo. Grazie mille Rinaldo, lo sai che non sei solo, perché un'altra cosa che in questi giorni succede è che vengono acquistate decine di corsi, dei miei corsi di tutti i tipi, dal Fare Podcast a quello per iniziare a conoscere criptovalute, bitcoin e a fare trading. Proprio in questi giorni c'è stato un momento favorevole di entrata nel mondo del bitcoin, corrispondente a un calo del prezzo del bitcoin per poterlo acquistare a un miglior prezzo, appunto, e stanno andando via i corsi digitali. Mi dico, forse usciremo da questo momento negativo con la consapevolezza che il digital può fare veramente tanto per la nostra formazione, può fare realmente la differenza. Ebbene ragazzi, io dopo aver ringraziato produttori, dopo aver ringraziato Rinaldo per questa recensione che magari vorrei anche tu imitare, non posso far altro che ringraziare Irene Truant, la coautrice del podcast, il nostro fonico Costanza Mineo, e radiospeaker.it per il sound design e Podbiz per la parte tecnica. Ragazzi, grazie mille e alla prossima.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online.
E business online.
A cura di Giulio Gaudiano.